Beh, Mautino, Ci vuole una scienza ha avuto il suo primo grande impatto sulla ricerca scientifica applicata.
Ma davvero? Che successo! Abbiamo vinto l'Eurovision dei progetti scientifici.
Come forse avrete intuito se ci avevate seguito qualche puntata fa, si tratta di un grande risultato per tutti quelli di voi che hanno scelto di coltivare dei fagioli per la scienza.
Eh sì, perché avevamo invitato tutti voi a iscrivervi a questo progetto di citizen science, cioè di scienza partecipata, che si chiama Pulses Increase, legato proprio alla biodiversità delle leguminose, dei fagioli, e noi ci siamo iscritti, anzi io mi sono iscritta perché Megnetti mi ha delegata in quanto biologa, certo, del team di crescere questi fagioli, ma anche tantissimi di voi si sono iscritti e quindi eravamo partiti come Italia in una posizione abbastanza in fondo alla classifica per iscrizioni e alla fine
primi.
Abbiamo superato i tedeschi, abbiamo vinto, esatto. Siamo i primi in Europa.
Di un'incollatura, come si direbbe nelle gare, abbiamo superato la Germania e quindi adesso vi tocca anche però coltivarli questi fagioli.
Eh sì, sono in viaggio in tutta Italia, quasi 3.000 sacchetti di fagioli che aspettano di essere coltivati.
Intanto oggi parliamo di influenza aviaria, di brodo primordiale panzerotti e infine di ippopotami del narcotraffico. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast variegato del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Nessun rischio per la salute umana, ma quel centinaio di gabbiani trovati morti sul lago di Garda, affetti da influenza aviaria, sono un campanello d'allarme.
Bird flu has been found in a flock of backyard chickens in Bingham County. Idaho's Department of Agriculture has confirmed the first case of the highly contagious avian influenza in domestic birds.
On en parle parfois comme de l'autre pandémie, la grippe aviaire. Cette année, elle fait des ravages, tant dans les élevages commerciaux que chez les oiseaux sauvages.
Gros aufgebot auf einem Geflügelhof in Bruck im Landkreis Schwandorf.
In other news, an investigation is underway in Cambodia into the possibility of human transmission of H5N1 or the bird flu. It was sparked after an 11-year-old girl in that country died from the disease.
E quindi molti noi iniziamo parlando di aviaria.
Sì.
Dobbiamo proprio perché a fine febbraio una bambina di 11 anni è morta nella Cambogia meridionale a causa di un'infezione da virus aviario. La notizia è stata ripresa dai giornali perché è da circa un anno comunque che c'è grande attenzione intorno alla circolazione di un ceppo di virus aviario H5N1 che sta causando la morte in massa di molti uccelli proprio a livello globale e mostra anche di riuscire a passare ad altri mammiferi. Quindi non va sottovalutata. Inizialmente si temeva che la bambina in Cambogia avesse proprio contratto quel tipo di virus, però le analisi su alcuni campioni hanno smentito queste ipotesi. Cioè il virus è di tipo H5N1, però appartiene a una varietà che era già stata identificata nel pollame nella zona già da una decina di anni. Tuttavia, comunque, la bambina è il primo caso di un'infezione da H5N1 negli ultimi 9 anni ed è anche un promemoria da non sottovalutare su quelli che sono i rischi che possiamo correre proprio con l'influenza aviaria.
Hai detto bene, hai usato la parola rischi e non l'hai usata a caso perché al momento non c'è un allarme, però c'è una certa preoccupazione e anche un invito da parte degli esperti a tenere molto sotto controllo la situazione. Sappiamo come sono andate le cose negli ultimi 3 anni e quanto ci voglia, alla fine tutto sommato molto poco, per innescare un'emergenza sanitaria globale. Non vogliamo qui fare allarmismi, non ci viene proprio di nostro, come insomma avrete imparato a capire se ci ascoltate da un po' di tempo, però è un argomento da affrontare sia per l'interesse scientifico sia proprio da un punto di vista sanitario. Abbiamo tutti una certa familiarità con i virus che causano l'influenza, li prendiamo regolarmente più o meno ogni anno, lo sappiamo, l'influenza è una malattia stagionale e dalla quale però ci possiamo proteggere almeno entro certe misure con i vaccini.
E quindi facciamolo un piccolo ripasso dell'influenza. I tipi di virus dell'influenza che ci riguardano più da vicino sono quelli A e B. Quelli dell'influenza A sono classificati poi in sottotipi in base a 2 loro particolari proteine.
Vedo che oggi quello della tassonomia sei tu.
Hai visto? E anche dei nomi difficili, perché sì. Una di queste proteine è la emoagglutinina, HA, identificata con questa sigla, e la neuraminidasi, che invece è identificata con la sigla NA. Negli ultimi decenni, poi in particolare, abbiamo fatto i conti con 2 sottotipi di HA, che sono la H1 e la H3, e 2 sottotipi di NA, che sono invece N1 e N2, qui proprio tassonomia ai massimi livelli. È proprio dalla combinazione di queste sigle che poi saltano fuori i sottotipi di cui si parla di solito, come H1N1, H3N2 e poi tutte le loro sottovarianti. Quindi il termine influenza aviaria è una definizione ombrello, cioè lo usiamo per indicare una malattia infettiva che interessa soprattutto gli uccelli e che viene causata da dei virus di tipo A, che possono avere differenze anche significative tra loro. I più rischiosi sono quelli definiti ad alta patogenicità. La sigla è HPAI, che può portare a qualche confusione visto che i virus sono loro stessi H qualcosa, come dicevo poco fa, però si sa che a volte gli scienziati non sono bravissimi nel dare nomi e sigle alle cose.
E veniamo quindi al virus H5N1, che ha una numerazione un po' diversa da quella che hai appena descritto tu, Megnetti, perché quel 5 dopo la H si riferisce ad altre ricombinazioni, quindi ad altre versioni del virus che sono avvenute per lo più in uccelli come anatre, quaglie, oche e altri volatili, e le sue versioni più pericolose causano la morte di moltissimi di questi e si diffondono con relativa facilità tra questi animali. È invece raro, però non è impossibile, come abbiamo visto nel caso della bambina in Cambogia, che il virus salti da una specie all'altra, si chiama proprio salto di specie, contagiando gli esseri umani. Ed è ancora più raro che un essere umano infetto ne contagi un altro. H5N1 nelle sue varie forme, perché di nuovo è un nome sotto al quale ci possono essere diversi virus che hanno delle differenze gli uni dagli altri, questo virus è appunto stato tenuto sotto controllo negli ultimi 25 anni e da allora si sono rilevati meno di 900 casi di contagi da animali verso esseri umani. Il virus ha però causato la morte del 53% di queste persone, per cui è un virus altamente letale.
Eh sì, e tra il 2021 e il 2022 la circolazione di alcune versioni di H5N1 tra il pollame e gli uccelli in natura è anche aumentata di molto, soprattutto in Europa, dove ha suscitato preoccupazione fra gli esperti perché, come abbiamo imparato negli ultimi 3 anni, più casi ci sono, più aumentano anche i rischi di salti di specie e di conseguenti mutazioni dei virus coinvolti. Solo per fare un esempio, a ottobre dello scorso anno è successo in un allevamento di visoni in Spagna, e già di allevamenti di visoni si era proprio parlato negli ultimi 3 anni per altre tipologie di virus. Una delle varianti del virus H5N1 è quindi riuscita a passare da una specie di uccelli a una di mammiferi, che vivendo in spazi ristretti e affollati come quelli di un allevamento intensivo si sono poi contagiati velocemente gli uni con gli altri. Ciò che ha colpito poi i ricercatori che hanno analizzato questa situazione in Spagna è stato che un così rapido tasso di diffusione tra i mammiferi di un virus aviario non era stato osservato ancora in questi termini, e questo ha dato non poco da pensare a veterinari, virologi ed epidemiologi che si stanno proprio occupando dei virus aviari.
I virus influenzali hanno la capacità di replicarsi con velocità usando le cellule degli organismi ospiti come se fossero un po' delle fotocopiatrici. Non tutte le fotocopie, quindi le copie del virus, vengono identiche, e a volte questi errori di copiatura, che sono del tutto casuali, favoriscono l'adattamento del virus a un ospite appartenente a una specie diversa. Più i virus sono in circolazione, anche questo l'abbiamo imparato negli ultimi 3 anni, maggiore è il rischio che questi cambiamenti portino a una versione di H5N1 in grado di trovarsi a pienissimo agio anche in un essere umano. Finora questa circostanza non si è verificata, però sono stati rilevati casi di H5N1 in mammiferi che sono anche piuttosto diversi tra loro. Tu hai citato i visoni, ma anche in orsi, delfini, leopardi, foche, a dimostrazione degli effetti delle mutazioni in termini di capacità di diffusione del virus e di insediamento in specie diverse. Se dovesse emergere una versione di H5N1 che si trasmette facilmente tra gli esseri umani, potremmo assistere a una sua rapida diffusione, considerando che il nostro organismo non è molto preparato per affrontarlo.
Difficilmente un virus in circolazione tra gli esseri umani manterrebbe comunque un tasso così alto di letalità. Sembra infatti che nei successivi passaggi tra mammifero e mammifero il virus perda la capacità di causare danni così gravi, però comunque è una supposizione perché, come abbiamo sempre imparato in questi 3 anni, le variabili sono talmente tante da rendere molto difficili fare previsioni più o meno accurate, qui poi finiscono sui giornali previsioni un po' a caso anche.
E in generale con la biologia non c'è mai niente di scritto sulla pietra, ecco. Quindi insomma bisogna andare sempre molto cauti.
Esatto, quindi non possiamo fare previsioni, però possiamo farci un'idea osservando che cosa è successo da metà anni a 90 oggi, cioè più o meno da quando sappiamo dell'esistenza di questo H5N1. E allora sappiamo che la quantità di contagi da animali a esseri umani continua a essere relativamente bassa, anche in questa fase in cui il virus tutto sommato sta circolando anche di più fra altre specie. Un'ipotesi è che il virus si sia adattato molto agli uccelli, dicono gli esperti, e che questo limiti poi la sua capacità di sviluppare caratteristiche che facilitino i contagi fra gli esseri umani.
La maggior diffusione di H5N1 non deriva quindi solamente dalle sue mutazioni, ma anche da fattori ambientali e sociali. I cambiamenti climatici, lo diciamo spesso, ma c'entrano anche in questo caso qui, perché hanno modificato il modo in cui alcune specie di uccelli migratori, per esempio, si spostano, facilitando i contagi anche a grandi distanze, e gli allevamenti, soprattutto quelli intensivi del pollame, ma anche di altri animali, come abbiamo visto nel caso dei visoni, rendono più probabili i focolai.
Come dicevamo all'inizio, tornando quindi al caso della Cambogia, non sappiamo come sia avvenuto il contagio per la bambina di 11 anni. Le cause possono essere molteplici, anche se c'è l'ipotesi che sia avvenuto in seguito alla maggiore quantità di polli e galline che vivono a stretto contatto con la popolazione. Tu accennavi prima proprio alle modifiche di alcune abitudini sociali. E per esempio negli ultimi 3 anni in Cambogia, con il blocco del turismo, guide turistiche, tutto quel personale che lavorava per i turisti e con i turisti, si è dovuto industriare in altro modo per sostenere le proprie famiglie, e questo è passato anche per esempio dal mettere dei piccoli animali, e soprattutto poi il pollame, nei cortili dietro casa per avere delle fonti di cibo.
Considerando che il pollame è particolarmente esposto, negli Stati Uniti stanno pensando di correre ai ripari con le vaccinazioni.
Ecco.
Questo perché la quantità di casi di influenza aviaria negli allevamenti degli Stati Uniti è senza precedenti, e si calcola che interessi almeno 58 milioni di polli e di galline, cui si aggiungono tutti gli uccelli selvatici. Questo non significa che le autorità sanitarie statunitensi siano in allarme o abbiano lanciato un qualche allarme. Anche loro, così come le nostre autorità, ritengono che il rischio di una pandemia sia abbastanza basso. Però, su indicazione del governo, è comunque stato avviato un confronto con gli allevatori e con le industrie farmaceutiche per valutare l'avvio di una grande campagna di vaccinazione.
Ecco, dobbiamo dire che il pollame in generale viene già vaccinato contro varie malattie, per esempio il vaiolo dei polli, però è più complicato vaccinarlo contro il virus dell'influenza aviaria. Nel caso specifico di H5N1 potrebbe essere necessario del tempo per avere a disposizione vaccini anche a sufficienza per un'industria che ogni anno solo negli Stati Uniti alleva circa 9 miliardi di polli. Molti produttori sono anche contrari però alla vaccinazione, perché questa potrebbe influire sulle esportazioni, cioè chi acquista i polli all'estero vuole garanzie sul fatto che il pollame non sia infetto, ma con il vaccino può diventare più difficile riconoscere gli animali sani da quelli infetti e contagiosi, proprio perché grazie al vaccino non sviluppano sintomi e appaiono quindi in salute. Non è un effetto secondario, considerato che i polli esportati dagli Stati Uniti sono circa il 18% di quelli prodotti, di quei 9 miliardi di cui parlavamo prima. Di conseguenza ci potrebbero essere esportazioni in meno per svariati miliardi di dollari.
Quindi non è paura del vaccino, ma è paura di importare degli animali ammalati senza accorgersene, diciamola,
esatto,
così,
sì,
per dirla in maniera proprio semplice e semplice. In Italia il lavoro di sorveglianza sull'andamento dell'influenza aviaria viene svolto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che mappa i vari focolai sul territorio nazionale. A metà febbraio è stato riscontrato un aumento della circolazione del virus H5N1 fra gli uccelli selvatici, e forse voi che ci ascoltate avrete letto di recente della moria di gabbiani sul lago di Garda. I maggiori focolai sono concentrati nei paesi del basso lago di Garda, come Toscolano Maderno, Desenzano, Sirmione, Peschiera, Manerba, Padenghe e San Felice del Benaco, sperando di aver messo l'accento sulla vocale giusta. L'opera di contenimento dell'epidemia al momento si concentra sulla rimozione immediata delle carcasse dei gabbiani morti per evitare che possano diventare cibo per altri animali selvatici o possano essere morsi da animali domestici che poi rischiano di essere infettati.
Negli uccelli domestici la situazione fortunatamente per ora è più favorevole, perché dopo l'ondata epidemica di H5N1, che comunque era stata registrata nel nord-est del nostro paese tra il 2021 e il 2022 con 317 focolai negli allevamenti, adesso le cose sembrano andare comunque un pochino meglio. L'ultimo focolaio chiaramente isolato nel pollame risale infatti al 23 dicembre del 2022 e ha portato a una trentina il numero dei casi confermati da settembre sempre dello scorso anno. I vari focolai sono stati riscontrati soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, e potete andare sul sito dell'istituto per vedere proprio una mappa che viene aggiornata periodicamente con i vari focolai che vengono identificati e anche le zone dove vengono ritrovati invece gli animali selvatici con H5N1. In Italia, questo è anche importante dirlo, per ora non sono stati registrati casi tra i mammiferi, tuttavia però sono previste ancora delle attività di monitoraggio nelle varie specie che finora si sono fatte meno, però visto che soprattutto dall'anno scorso è diventato evidente che i passaggi verso i mammiferi di alcune varianti di H5N1 sono più frequenti, e beh allora ecco che anche i tecnici dell'istituto vogliono capirne qualcosa di più e faranno più analisi.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole.
Ok, ci vuole un fiore di Sergio Endrigo. Sento che la spiegazione per dirmi perché l'hai scelta sarà un po' lunga.
Beh, allora, intanto ci vuole un fiore, ci vuole una scienza.
Certo. So,
questa era facile.
Okay.
La parte un po' più lunga prevede di parlare di inizio della vita. Insomma, di spiegare un po' come ha funzionato l'inizio della vita.
Ma anche prima, magari, partiamo dal Big Bang,
Si parla troppo di Big Bang.
Non mai abbastanza.
Di come è nato l'universo, come sono nate le stelle, i buchi neri, i buchi bianchi. Però alla fine dell'aspetto più affascinante di tutti, cioè di come è nata la vita sulla Terra, beh, se ne parla sempre un po' poco.
Ok. Dobbiamo mettere subito le mani avanti. Prima dei fiori c'è stato un sacco di altra roba.
Decisamente.
Ecco.
Tutti abbiamo studiato a scuola l'esperimento di Stanley Miller, che è stato condotto esattamente 70 anni fa, nel 1953, quello del cosiddetto brodo primordiale. Però difficilmente poi siamo andati oltre, ecco, ci siamo fermati un po' lì. Per chi non fosse fresco di studi, Miller aveva miscelato diversi gas, metano, ammoniaca, vapore acqueo e idrogeno, e poi aveva fatto scoccare una scintilla in modo da simulare la composizione dell'atmosfera della Terra primitiva e anche poi gli effetti delle eruzioni vulcaniche. Nel giro di qualche giorno si era formato un brodo, appunto, fatto da diversi composti organici, dimostrando che quell'atmosfera che si presume ci fosse in quel periodo poteva aver dato origine alla vita, o quantomeno alle basi della vita.
E tra questi ingredienti del brodo dobbiamo immaginarci anche le molecole di RNA, cioè di acido ribonucleico, mescolate agli aminoacidi, che sono invece i mattoncini che messi assieme compongono poi le proteine. Si dice sempre che il DNA è la base della vita, ed è anche vero oggi indubbiamente, però il DNA è ciò che dà le istruzioni alle nostre cellule per costruire le proteine, anche regolare poi i meccanismi del metabolismo e tante altre cose. Però da un punto di vista chimico il DNA è una molecola molto complessa, no? Perché è una doppia elica che è costituita da due filamenti singoli legati tra loro come se fossero le rotaie di un binario e che poi sono attorcigliati. L'RNA è composto pressoché dalle stesse componenti del DNA, con qualche piccola differenza, però è un singolo filamento, cioè possiamo dire una rotaia se restiamo alla nostra analogia ferroviaria, ed è quindi tutto sommato più semplice. Allo stesso modo diciamo anche che gli aminoacidi sono molecole relativamente semplici dal punto di vista chimico, perché hanno pochi atomi e legami che si possono formare per caso.
In questo brodo fatto di molecole di vario tipo che hanno dimensioni diverse e in cui, ancora lo ripetiamo, non c'era la vita, a un certo punto sembra che sia spuntato qualcosa di speciale. Una piccola struttura fatta di RNA, potete immaginarla come un piccolo panzerotto.
Ah, buono!
Che poteva essere capace di accogliere gli aminoacidi e di metterli vicini e magari anche di unirli fra di loro.
In pratica diventavano il suo ripieno.
Esatto, per rimanere nella metafora del panzerotto. Questo panzerotto si sarebbe poi gradualmente evoluto in quello che oggi chiamiamo ribosoma, cioè una struttura che esiste, che sta nelle nostre cellule e in generale in tutte le cellule, che è responsabile della traduzione delle informazioni genetiche in proteine. L'ipotesi dell'esistenza di questo panzerotto, che gli scienziati chiamano protoribosoma, chissà perché tra l'altro non hanno chiamato panzerotto, che è un nome decisamente migliore, comunque questa ipotesi è alla base del lavoro del gruppo di Ada Yonath, che è una biologa strutturale del Weizmann Institute of Science in Israele, vincitrice del premio Nobel per la chimica nel 2009, proprio per aver contribuito a descrivere la struttura del ribosoma moderno, quindi di quello che abbiamo oggi.
E proprio dall'osservazione della struttura e della comparazione di ribosomi attuali provenienti da specie che erano molto diverse fra loro, Ilana Agmon, che è una delle scienziate che ha collaborato con Yonath, ha individuato una regione molto conservata, cioè presente pressoché sempre nelle varie specie che aveva analizzato. Questa è una caratteristica che di solito serve agli scienziati per datare le cose, no? Perché se una struttura è presente in organismi molto distanti fra loro sul piano evolutivo, significa che è molto antica, salvo eccezioni che in biologia però bisogna sempre mettere in conto, come dicevi anche nel blocco di prima. Questa sequenza conservata, cioè comune a varie specie, è formata da 178 nucleotidi. E qui, per rimanere nella nostra metafora della rotaia, i nucleotidi sono i singoli tasselli che compongono poi la rotaia stessa e che vengono agganciati gli uni agli altri. Per Yonath erano un po' troppi per giustificare però una formazione casuale, quindi il suo gruppo ha continuato a cercare, notando che in realtà il tutto si poteva ridurre a due sole molecole di RNA simili fra loro a forma di L, con 60 e 61 nucleotidi. Queste due rotaie, che sono più corte ed è poi la cosa che ha senso ricordarsi, avevano più probabilità di formarsi casualmente rispetto a quella più lunga.
E qui tra panzerotti e rotaie forse ci siamo fatti prendere un po' la mano con le metafore, sì. Però è un argomento, come potete immaginare, abbastanza difficile anche da un punto di vista proprio scientifico. Negli ultimi anni, comunque, quello che è successo è che le ipotesi di Ada Yonath hanno preso sempre più forma grazie al lavoro di diversi gruppi di ricerca, molti gemmati proprio dal gruppo primordiale, possiamo dire così, di Ada Yonath, e questi gruppi hanno provato di fatto a ricostruire quel primo panzerotto o il proto-ribosoma. Tutta la storia è stata raccontata estesamente in un articolo scritto da Amber Dance dal titolo How Did Life Begin? Quindi come è iniziata la vita, che è stato pubblicato sul numero 615 della rivista Nature e anche ovviamente sul sito. L'articolo racconta che uno degli studenti di Yonath ha smontato un ribosoma moderno ripulendolo di tutti i pezzi considerati accessori per arrivare ad avere una versione essenziale e primordiale, quindi molto simile al nostro panzerotto della prima metafora che avevamo usato. Utilizzando dei marcatori radioattivi e fluorescenti, questo studente ha poi cercato di dimostrare la capacità di questo panzerotto di legare assieme due amminoacidi e però non c'è riuscito. Un'altra studentessa ha modificato il protocollo cercando di dimostrare la stessa cosa, ma anche qui niente. In realtà il risultato c'era, cioè loro erano riusciti a fare questo panzerotto che assemblava amminoacidi, però ne produceva una quantità troppo piccola per essere vista con gli strumenti usati dai due studenti e quindi è servita una terza studentessa che, usando uno strumento molto più sensibile, lo spettrometro di massa, ha finalmente dimostrato il funzionamento di quel protoribosoma o il panzerotto della nostra analogia.
Tagliandola molto con l'accetta e facendola ancora più semplice e cercando di farlo fuori di metafore, possiamo dire che comunque quel panzerotto lì in pratica aveva la capacità di mettere le basi per quella che poi sarebbe diventata la vita.
Sì, possiamo dire così.
Nel frattempo, da un'altra parte del mondo, in Giappone, Koji Tamura provava a fare una cosa simile, aggiungendo qualche elemento di complessità, confermando anche i risultati del gruppo di Yonath. Quindi abbiamo anche delle conferme da altri studi fatti in un modo poi diverso. Questo non dimostra ancora che sia successo quanto ipotizzato comunque da Yonath. È una ipotesi che ha una solida base scientifica e teorica per le cose che abbiamo visto, a cui si sono aggiunte prove sperimentali che la supportano ancora di più. Però ci sono diverse altre ipotesi ancora sul tavolo. Per esempio c'è un'altrettanto valida che vede l'assemblaggio degli amminoacidi come indipendente dalla presenza dei protoribosomi, cioè quindi dalla formazione della vita a prescindere dalla presenza o meno dei panzerotti.
Chissà se Ada Yonath sa l'italiano, speriamo di no. Il bello di questa storia sta proprio qui, non nei panzerotti, ma nella coesistenza di ipotesi che sono anche molto diverse fra loro e nella ricerca della verità attraverso il lavoro teorico e sperimentale di gruppi di ricerca che magari sono anche concorrenti tra di loro, ma dai quali alla fine arrivano man mano dei nuovi tasselli per riuscire a descrivere la realtà e a rispondere a quelle domande che si poneva Sergio Endrigo nella canzone con cui abbiamo iniziato.
Per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hipopótamos. ¿Ya los había visto antes?
No. Así en persona no había tenido el gusto.
Se ven muy lindos. Es como un bebé, gordo y calvo. Pero igual es muy temperamental. Si uno se mete entre él y algo que le importa, lo puede partir en dos con una mordida.
Megnetti, la chiudiamo sì. Con il narcotraffico? Abbiamo deciso così?
Ma sì, dai, cioè, vabbè, quella che avete sentito era un pezzettino di Narcos, che è la famosissima serie di Netflix sull'altrettanto famoso narcotrafficante colombiano Pablo Escobar, che mi sembrava un gancio appropriato per quest'ultima storia, anche se parliamo di ippopotami.
Sì, io tra l'altro la serie, come tu puoi ben immaginare, non l'ho vista.
Non avevo dubbi, ma neanche chi ci ascoltava aveva dubbi.
È davvero, ormai ci conoscono bene, però so dove vuoi andare a parare.
Eh sì, perché Escobar col traffico di cocaina e marijuana aveva ammassato gigantesche ricchezze e gli piaceva anche spendere i soldi in modo un pochino stravagante a volte, no? E quindi aveva acquistato illegalmente 4 ippopotami da allevare nella sua tenuta, facendoli arrivare dagli Stati Uniti in Colombia grazie a qualche giro losco dei suoi, contrabbando di specie selvatiche, queste cose che sono all'ordine del giorno se tu contrabbandi sostanze stupefacenti.
E che passano anche un po' in secondo piano rispetto al contrabbando principale, diciamo.
Solo che nel 1993, spoiler, Escobar era stato ucciso mentre cercava di sfuggire all'arresto e non sapendo bene cosa farne, gli ippopotami erano stati lasciati lì, sostanzialmente abbandonati. E quindi questi 4 ippopotami, che erano 3 femmine e un maschio, hanno iniziato ad andarsene un po' a zonzo come fanno gli ippopotami e si sono stabiliti in un tratto del Rio Magdalena, che è uno dei maggiori fiumi della Colombia, e in particolare poi in alcuni laghetti che si formano intorno a questo fiume. A distanza di quasi 30 anni, quella famiglia di ippopotami si è un filo allargata e ora pensa che conta 150 esemplari ed è diventato un bel problema.
Eh sì, lo è, perché la loro specie, che è Hippopotamus amphibius, è tipica dell'Africa, quindi non della Colombia, e sta mettendo a rischio gli ecosistemi locali, un po' come le nutrie da noi.
Sì, esatto.
I discendenti degli ippopotami di Escobar non hanno dei predatori e quindi di conseguenza la loro popolazione continua a crescere, continua ad aumentare. Secondo uno studio di un paio di anni fa potrebbero diventare circa 1500 nei prossimi 16 anni e quindi per questo da tempo numerosi gruppi di ricerca chiedono al governo colombiano di fare qualcosa per ridurre via via la quantità di ippopotami prima che la loro presenza diventi ancora più ingombrante. Le comunità che vivono lungo i laghi e i corsi d'acqua che sono interessati da questo problema degli ippopotami sono sempre meno tolleranti verso gli ippopotami e qui l'analogia con le nutrie ci sta tutta, anche perché questi ippopotami riducono sensibilmente la possibilità di pesca in zone che sono solitamente ricche di pesci.
La proposta di abbatterne alcuni, di sterilizzarli oppure di trasferirli in riserve zoo fuori dal paese hanno ricevuto nel tempo l'opposizione dei gruppi animalisti e di parte anche però della popolazione, perché poi associamo comunque l'ippopotamo a un animale piacevole e carino e tutto sommato mite, anche se in realtà non sono poi così miti gli ippopotami. Le preoccupazioni che ci sono ciclicamente è che i vari governi che si susseguono in Colombia seguano le pressioni per continuare a rimandare il problema, mentre intanto gli ippopotami però continuano ad aumentare. Una ricerca pubblicata il mese scorso ha mostrato come in Colombia ci siano poche regole e leggi per gestire le specie invasive, circostanza che si riflette anche sulla storia degli ippopotami. Negli ultimi giorni ci sono state ulteriori notizie da parte del governo colombiano che forse finalmente avvierà un piano per spostare alcuni di questi ippopotami in altri paesi, per esempio riportandoli anche in Africa, però è un'operazione estremamente costosa e anche in questo caso ci sono state proteste.
A questa storia, che poi è già abbastanza paradossale di suo, si è prodotto poi un certo cortocircuito tra alcuni dei gruppi di animalisti. Da un lato chiedono che gli ippopotami siano tutelati, perché appunto bisogna tutelare anche la vita di questi animali, che non è che hanno scelto loro di andare ad occupare i fiumi e i laghi della Colombia, però seguire questa richiesta implica complicare la vita ad altre specie animali, molte altre che se ne stavano tranquille nei loro ecosistemi. Alcuni gruppi di attivisti respingono questa visione dicendo di essere consapevoli della situazione complessa e chiedono che il problema sia risolto nel modo eticamente più accettabile, però non c'è molto consenso su quale debba essere questo metodo.
E beh, in effetti a pensarci è anche un bel dilemma, no?
Eh sì, e tra l'altro voi che ci ascoltate, che cosa fareste? Provate a pensarci.
Beh, canzone decisamente appropriata in questo caso.
Sì, direi in linea con le nostre colonne sonore.
E poi anche ideale per chiudere questa puntata variopinta e variegata del podcast.
Noi come sempre vi ringraziamo per averci ascoltati, vi invitiamo ad ascoltare le altre puntate se non l'avete già fatto su tutte le piattaforme di podcast e sull'app del Post, e ovviamente anche a condividerle con le persone alle quali pensate possano interessare.
Se volete poi cliccare anche sull'iconcina della campanella sull'applicazione che usate per ascoltarle o sull'app del Post, riceverete una notifica ogni volta che esce una nuova puntata di Ci vuole una scienza. Per segnalazioni, per dirci cosa pensate della storia degli ippopotami, potete scriverci a civuoleunascienza@post.it, leggeremo molto incuriositi e come sempre ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!
Ciao!